scelto dopo una certa riflessione, avevo vari possibili temi, sono stato un po' incerto, come filo conduttore di queste nostre meditazioni, queste riflessioni. Alla fine ho pensato di proporre a voi, anche naturalmente a me stesso, delle meditazioni attorno alla figura di Gesù risorto e quindi delle apparizioni che noi conosciamo nei Vangeli. E questo tema senz'altro per noi è abituale nel tempo pasquale, però sappiamo che è la realtà di tutta la nostra vita, di tutto il tempo della Chiesa. Cristo è risorto, è il cuore della nostra fede e anche noi crediamo, insieme con, diciamo, aiutati da San Paolo, che ecco, se Cristo non è risorto, vana sarebbe la nostra fede. Papa Benedetto, quando nella sua riflessione sulla risurrezione, proprio comincia nel libro Gesù di Nazareth, comincia proprio da questa citazione della prima ai Corinzi: ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo. E Papa Benedetto commentava queste parole dicendo: certo, se Cristo non fosse risorto, comunque rimarrebbe un esempio importante per la vita religiosa, ma evidentemente se Gesù è risorto, è avvenuto qualcosa di veramente nuovo che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, poiché allora Dio si è veramente manifestato. Se Gesù sia soltanto esistito nel passato, invece esiste anche nel presente, ciò dipende dalla risurrezione. Nel sì o no a questo interrogativo non ci si pronuncia su di un singolo avvenimento accanto ad altri, ma sulla figura di Gesù come tale. Però noi nelle nostre meditazioni non ci soffermeremo sulla discussione sulla veridicità, sulla storicità, sul valore delle testimonianze. Invece il mio intento è di mettere di fronte a me stesso e alla mia contemplazione, possiamo anche osare dire questa parola, e alla vostra, la figura di Gesù risorto e vivo, per averlo qui di fronte a noi, o meglio, noi, per ravvivare la nostra fede che c'è sul fatto che Cristo è risorto ed è qui in mezzo a noi, sia nella nostra presente nella nostra comunità, sia presente nell'Eucaristia e negli altri sacramenti, e poter avere con Lui, noi ancora una volta, o di più, o meglio, secondo la grazia che lo Spirito Santo ci può donare, un incontro personale e comunitario, così come ebbe Gesù in quelle apparizioni personali e comunitarie dopo la sua resurrezione. E ho pensato che Gesù fosse contento di questo, volesse che mettessimo l'attenzione sulla sua presenza, sulla sua vita, sul suo essere vivo, presente in mezzo a noi, con il suo corpo risorto, con il suo corpo di crocifisso risorto, che si volesse presentare a noi come si presentò a Maria Maddalena, ai discepoli, alle altre donne, Ecco, nelle varie circostanze sono state probabilmente molte di più di quelle che sono, o alcune di più di quelle che sono raccontate, come dice San Luca, cioè accenna San Luca che si è presentato a loro con molte prove, no? Gli Atti degli Apostoli, prima di narrare la sua salita al cielo. E in modo, diciamo così, per me all'inizio non previsto, me ne ero quasi dimenticato, stavo riflettendo su, appunto, sulle varie apparizioni per renderle oggetto della nostra meditazione, della nostra orazione, e quando appunto invece mi si è presentata alla mente il fatto che cioè di cominciare questo corso di esercizi, questa prima meditazione, con un'apparizione che non è scritta nel Vangelo, anche se nella tradizione della Chiesa è molto presente, che è quella a sua madre Maria. Normalmente c'è un'antica tradizione dei predicatori di citare la Madonna, però a volte alla fine, no? Alla fine, per concludere un discorso, per concludere una... Invece noi questa volta cominciamo da Maria, anche perché poi evidentemente chi meglio di Maria ci può accompagnare a conoscere Gesù risorto? Nessuno meglio di lei, nessuno meglio di lei che ha generato il suo corpo di uomo può aver, diciamo, anche ammirato, apprezzato il suo corpo di risorto anche nella sua uguaglianza e diversità con quel corpo che lei gli ha donato, anche se è lo stesso corpo, però evidentemente con dei cambiamenti molto importanti che però nessuno meglio di lei ha potuto valutare. E la Madonna Maria, certo è comprensibile che, ecco, il fatto che non ci sia scritto nel Vangelo ci sono tantissime cose che non sono scritte, ovviamente, di quelle che Gesù ha fatto, come dice la conclusione del Vangelo di Giovanni. E d'altra parte Maria ha una caratteristica di presenza nell'ambito dei suoi discepoli, della sequela di Gesù, di quel gruppo di persone, che di uomini e donne che lo seguivano, una presenza discreta. Forse lei stessa non ha voluto mettere troppo in evidenza la sua presenza, che però ci immaginiamo che sia stata costante, anche se solo il Vangelo accenna l'inizio e la fine, no? Cana e la croce e poi la Pentecoste, no? Ma è sufficiente. Poi gli esegeti si addentrano nella, per esempio, in quell'inciso della presenza di Maria sotto la croce, fanno notare che è assolutamente centrale in tutto il racconto, dal punto di vista anche proprio letterario, no? In tutto il racconto della Passione. È un cardine, quindi la scarsezza di numeri, di citazioni, non significa una sua assenza. E ho pensato anche questo, no? Senz'altro sono andato a rivedere quello che diceva, c'è un'udienza del 21 maggio 97 di Giovanni Paolo II, in cui parla di questo e dopo la deposizione di Gesù nel sepolcro, Maria rimane sola a tenere viva la fiamma della fede, preparandosi ad accogliere l'annuncio gioioso e sorprendente della risurrezione. L'attesa vissuta il sabato santo costituisce uno dei momenti più alti della fede della madre del Signore. Nell'oscurità che avvolge l'universo, ella si affida pienamente al Dio della vita e, riandando alle parole del Figlio, spera nella realizzazione piena delle divine promesse. Io pensavo, quando riflettevo sul fatto che il Vangelo non parla di questa apparizione e non parla, e quindi e questo penso che sicuramente non è avvenuta, no? Uno svelamento della risurrezione da parte di Maria. Cioè Maria, se è vero quello che dice la tradizione, che è stata la prima a vedere Gesù in quella mattina, in quella notte della risurrezione, non è andata a dire Gesù è risorto ai suoi discepoli. E io tra di me pensavo, che bello che la Madonna ha capito, o Gesù stesso gli ha detto, che lui voleva che fossero altri, no? Sarebbe stato troppo, per noi, pensate, nel futuro, no, della Chiesa, troppo deresponsabilizzante che l'annuncio della risurrezione fosse stato dato dalla madre, con tutti i suoi privilegi, tutte le sue qualità speciali. Avremmo potuto pensare che noi non eravamo coinvolti. Invece Gesù ha voluto che fosse Maria Maddalena e le altre donne, a dire che Gesù è risorto. No? Qui Papa Giovanni Paolo II dice, da un argomento simile, di tipo diverso, di tipo più apologetico: se gli autori del Nuovo Testamento non parlano dell'incontro della madre col figlio risorto, ciò è forse attribuibile al fatto che una simile testimonianza avrebbe potuto essere considerata da parte di coloro che negavano la resurrezione del Signore troppo interessata e quindi non degna di fede. E lui considera appunto che ci sono altre apparizioni rispetto a quelle dette dai Vangeli, per esempio quella di cui parla San Paolo, no? Che apparve a più di 500 fratelli in una sola volta e che i Vangeli non citano. E la Vergine presente nella prima comunità dei discepoli, come potrebbe essere stata esclusa dal numero di coloro che hanno incontrato il suo divino figlio risuscitato dai morti? E anzi legittimo pensare che verosimilmente la madre sia stata la prima persona a cui Gesù risorto è apparso. L'assenza di Maria dal gruppo delle donne che all'alba si reca al sepolcro non potrebbe forse costituire un indizio del fatto che ella aveva già incontrato Gesù? È una domanda, no? Evidentemente non può che avere una risposta ipotetica. Questa deduzione troverebbe conferma anche nel dato che le prime testimoni della resurrezione per volere di Gesù sono state le donne, le quali erano rimaste fedeli ai piedi della croce, quindi più salde nella fede. E, essendo immagine e modello della Chiesa che attende il risorto, che nel gruppo dei discepoli lo incontra durante le apparizioni pasquali, sembra ragionevole pensare che Maria abbia avuto un contatto personale col figlio risorto per godere anche lei della pienezza della gioia pasquale, eccetera. Non leggo tutto, evidentemente. Io, dopo aver quindi dato anche questo piccolo contributo di magistero ordinario, ho pensato che in realtà il Vangelo è, diciamo, in modo implicito, ci sono tante cose che vengono evidenziate come manifestazioni implicite nel Vangelo, no? Che manifestazione della divinità di Cristo implicite, no? Per esempio, in modo implicito forse parla tra le righe di questo incontro di Maria con il suo figlio risorto. proviamo a pensare che Maria ha, diciamo, ha raccontato la sua vita, ha raccontato le sue esperienze, ha innescato, diciamo, questo processo di tradizione che poi, nei modi che siano stati, sono arrivati fino al Vangelo di San Luca, però l'ha raccontato quando già Cristo era risorto. Quindi tutti i suoi racconti della vita d'infanzia, per esempio, sono detti da lei dopo averli meditati lungo la vita, ma dopo aver meditato anche la resurrezione del figlio, dopo aver visto la sua ascensione al cielo, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo con gli apostoli, cioè aver visto la Pentecoste, aver visto anche la Chiesa nascente. E allora ho provato a trovare qualche traccia dell'incontro di Maria con Gesù, della storia dell'incontro di Maria con Gesù nei racconti dell'infanzia. Pensate a, ecco, l'annunciazione. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. Non può che essere lei la fonte originaria, no, di questo racconto della sua vocazione e dell'incarnazione al suo inizio, no? La Vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio. Pensate nel cuore di Maria a queste parole. Quando ha già avuto l'esperienza dell'incontro con Gesù, suo figlio risorto, come possono aver avuto un significato molto più grande? Può aver lei compreso ancora di più che cosa significava? Lei fin dall'inizio ha cominciato a chiedersi che senso avesse un saluto come questo e non ha smesso lungo tutta la vita. Acquistano un senso nuovo, no? Lei che forse è stata incoraggiata nel Sabato Santo da quel, come io penso lungo tutta la sua vita, da quel non temere Maria. Tra l'altro è bello notare che viene chiamata per nome col non temere. Prima non la chiama per nome, diciamo così, rallegrati, pieni grazia, le dà un nome nuovo, no? Che è Charitomene, no? Piena di grazia. Però il nome con cui veniva chiamata in casa e dagli amici e da Giuseppe, il nome proprio viene citato dall'angelo accanto al non temere. Non temere Maria, così noi dobbiamo sentire il non temere che gli angeli ci dicono e che la Madonna ci dice per tutte le vicende della nostra vita. Il nome proprio accanto al non temere. Non aver paura. È una delle diciamo, degli incoraggiamenti più importanti di tutta la Bibbia o di tutto il Nuovo Testamento, sicuramente, dei Vangeli. Non aver paura, Maria. Lei, pensate che questo lo ha sentito dentro di sé, di fronte a tutte le difficoltà dell'esistenza, no? Le incomprensioni, nel viaggio a Betlemme in attesa della nascita del figlio di Dio, la fuga in Egitto e le difficoltà di Nazareth, eccetera, no? Non temere mai la perdita di Gesù del Tempio, non aver paura. Ha sentito sempre dentro di sé queste parole, l'hanno guidata lungo tutta la vita, non aver paura sotto la croce. E io penso anche lungo il Sabato Santo, non aver paura, il Signore è con te, non aver paura, non temere mai, il Signore è con te. E forse possiamo immaginare che Gesù nell'incontrarla da risorto possa avergli ripetuto queste parole che sicuramente Gesù conosceva non solo come Dio come verbo del Padre che gli ha mandato insieme al Padre e allo Spirito Santo l'angelo Gabriele per dirle, per dare questo annuncio, ma le conosceva anche come figlio a cui la madre, con il quale la madre si confidava. E quindi forse nell'incontrarla per la prima volta come risorto può averle detto, nell'abbraccio intensissimo che si sono dati all'orecchio, perché l'abbraccio è fatto apposta per poter parlare all'orecchio, sottovoce, di questa invenzione di Dio, no? Che è l'abbraccio, e non temere, Maria, e rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. In quel momento, non dico che, ecco, quelle parole hanno acquisito un senso nuovo. Non temere, pieno di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, pieno di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché tuo figlio è risorto. Forse ecco nel rallegrati che noi diciamo nel tempo pasquale, no? Può esserci un po' l'eco, no? Di queste parole di Gesù, letare, no? Virgo Maria, alleluia. Allora, questa è la prima così ipotesi di preghiera, no? che facciamo, la prima traccia tra le parole di Maria, tra la sua, che lei ha lasciato nella tradizione che poi è diventata Vangelo. E poi lo stesso possiamo pensare che quando lei raccontava la visita a Elisabetta e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che devo che la madre del mio Signore venga da me, ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Ecco, anche quest'ultima parola, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto, che noi abitualmente lo applichiamo così a quei pochi giorni precedenti, no? Quando lei ha creduto all'angelo, è senz'altro beata lei che ha creduto, ma queste parole raccontate da Maria al termine della sua vita o comunque dopo che il mistero pasquale è avvenuto hanno evidentemente un valore ancora più grande. Beata tu che hai creduto, Benedetta tu fra le donne. Anche queste parole, che sicuramente Gesù conosceva, possono essere parole che Gesù le ha ripetute per farle un complimento e un ringraziamento per la sua fede, per la sua solidità sotto la croce, per la sua presenza, e forse fuori dal sepolcro, non sappiamo, ad aspettare, no? E che quel grembo lo partorisse una seconda volta, di nuovo. Nel rileggere tempo fa, no? Il dialogo di Nicodemo con Gesù, che va da lui di notte e Gesù a lui dice che deve nascere di nuovo, e lui dice: ma può mai un uomo vecchio rientrare nel grembo della madre, no? E io nel rileggere mi sono sorpreso nel notare che Gesù non lo smentisce, cioè non gli dice: ma certo, no, non si potrà mai rientrare nel grembo della madre. Non dice che è una frase sbagliata, forse perché ha in mente che in qualche misura tutti noi dobbiamo in qualche modo essere generati da Maria, che poi significa anche essere generati dalla Chiesa, a una vita nuova, la vita di Cristo. Ma Gesù stesso inaugura questa vita nuova nel nascere di nuovo dal sepolcro, che è come il nuovo grembo della madre. Allora, quando, pensando ai racconti di Maria intorno alla nascita di Gesù, e Maria parla di questo mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Possiamo pensare che Maria, se ha atteso, credeva nella risurrezione di Gesù, unica, no? Che ha mantenuto questa fede, e forse è andata da lui il terzo giorno, sapeva bene del terzo giorno, no? perché Gesù l'aveva detto diverse volte, anche se i discepoli non capivano. Ha parlato di questo terzo giorno: in tre giorni ricostruirò questo tempio. E poi soprattutto aveva avuto l'esperienza dei tre giorni della perdita di Gesù a Gerusalemme. E poi non sappiamo che altro le può aver detto Gesù nella confidenza da figlio a madre. Se lei è andata al sepolcro, no, o si è avvicinata prima di tutte le altre, e può avergli portato una veste nuova, perché certo Gesù non aveva, come Lazzaro, dice: scioglietelo, e certo poi hanno bisogno di dargli qualche vestito, no? Quindi questo avvolgere Gesù che lei ha fatto del bambino appena nato, dato alla luce, in questo racconto ci può essere anche nella sua vita interiore il ricordo di come lo ha avvolto anche da risorto. E ecco, senz'altro nella presentazione al Tempio c'è il concetto della risurrezione, anche se è la risurrezione di molti, no? Quindi è la risurrezione di Gesù, che non è solo per sé, ma è anche per noi. Simeone, profeta, dice proprio a lei, no? Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E questo l'ha confortata nel Sabato Santo, perché c'è la caduta e la risurrezione, e perché la spada che le trapassa l'anima è per il bene di molti cuori. Noi a volte nella devozione tradizionale ci fermiamo alle spade, anzi, molte spade, no? 7 spade, e il volto di Maria tutta sofferente, e nei dolori della Madonna, ecco. E magari ci dimentichiamo che questa spada è per lo svelamento dei pensieri, quindi di molti cuori, è per il bene di tutti, no? Ecco, senz'altro forse il perdere Gesù a Gerusalemme in modo misterioso, no? quindi voluto dalla provvidenza, che ecco, un po' impensabile. Questo mi conforta molto, perché pensare che quando ci distraiamo, quando succede qualche guaio, se non è voluto, possiamo pensare, no, la Maria e Giuseppe che hanno perso addirittura Gesù, noi possiamo perdere le chiavi, no? Recentemente nella mia casa era disperato no, ma insomma era un po' approvato un sacerdote, un mio collega, che aveva perso il cellulare. Oggigiorno, se si perde il cellulare, per alcuni è la morte civile. E non poteva più, cioè, poi diceva, non possiamo fare una telefonata, no, perché l'aveva lasciato in silenzio, quindi. E poi il giorno dopo l'ha trovato, siccome anche lui fa un lavoro d'ufficio, tra una pila di pratiche, cioè è stato, ecco. Allora noi al limite perdiamo il cellulare, perdiamo le chiavi di casa, perdiamo qualcosa, poi se lo perdiamo in casa poi lo ritroviamo dopo un po'. Però loro hanno perso Gesù, cioè non c'è nulla di più prezioso, nulla di più grande che gli è stato affidato, e hanno avuto l'angoscia che fossero questi quelli giorni della spada, del dolore, che si fosse fatto vivo qualcuno di quelli che aveva mancato nei giorni di Erode, no? E quando ecco, al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, angosciati, no? L'angoscia che è presente anche nelle persone sante. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Noi a volte notiamo questa risposta come una risposta brusca, come una risposta, non so, ecco, appunto, senz'altro che loro non comprendono, no? Ed è molto bello anche che ci sia l'incomprensione anche tra persone così buone, e fa parte della nostra vita, no? E non arrivare a comprendere tutto, non comprendere subito, no? non è un problema. Lo meditiamo nel nostro cuore come fa Maria, e certo, forse lei c'è stato qualcosa, non solo le parole, ma anche uno sguardo di Gesù, che lei non ha compreso del tutto, ma nel quale ha capito che doveva stare tranquilla. Perché mi cercavate? Cioè, perché vi siete angosciati? Non c'è problema, no? Cioè, io, ecco, il Signore è con te, io sarò con te sempre, anche dopo quei 3 giorni che accadranno un giorno e nei quali cerca, madre mia, di non essere angosciata, perché poi dopo 3 giorni ci ritroviamo. Sono le cose del Padre mio, eh? È la casa del Padre mio. E quindi probabilmente Maria queste cose che meditava nel suo cuore l'hanno aiutata in quei giorni, e nell'incontro con Gesù risorto hanno avuto una comprensione definitiva. Hai visto che, come è accaduto quando avevo 12 anni, anche adesso non ti ho lasciata sola. E forse anche ho pensato che l'episodio della resurrezione della figlia della vedova di Nain, che singolarmente racconta solo San Luca, solo Luca, Matteo e Marco non ce l'hanno, che io, insomma, mi pare di, se non mi sono sbagliato nella ricerca. E quindi anche questo potrebbe essere legato alla fonte di Maria, no? Ai racconti di Maria. Perché pensate, se in quell'episodio che adesso leggiamo in seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, alla porta della città, pensate al Calvario, no? Che è alle porte della città, al sepolcro. Ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. Io ho imparato queste cose da Don Mauro, che lui ha questa, che non è farina del mio sacco, questa luce su questo Vangelo in senso mariano, me l'ha raccontato lui. Unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei, la vedova, no? Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermavano. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. E è bello pensare, penso che sia molto, già appunto, è in San Luca, questo l'ho scoperto io ieri, che abbia fatto Gesù questo gesto senz'altro Don Mauro dice anche, perché ho ascoltato le sue meditazioni quest'estate, in una meditazione dice che Gesù tutte le volte che trova un morto lo resuscita, cioè, quindi questo non va ai funerali, diciamo, dice lui, non va ai funerali, perché è come se c'ha tutta sta vita che appena vede un morto, tac, non può fare altro che resuscitarlo. Ed è così, effettivamente, 3 morti che trova sono 3 risoluzioni, perché dagli altri si terrà vicino, infatti non è andato ai funerali di Giovanni il Battista, no? Questo potrebbe essere un motivo, effettivamente, adesso che ci penso. Però è bello, vedete, che lui l'abbia fatto perché, appunto, perché è la vita, ma anche per preparare sua madre, consolare sua madre, rassicurare sua madre. Noi abbiamo bisogno di parole di rassicurazione lungo tutta la vita. E non ci basta una volta, no? Una volta, così come evidentemente questo bisogna riuscire a farlo capire ai mariti, no? E ai fidanzati, che non basta dire una volta nella vita ti amo, alla moglie, ma anche noi abbiamo bisogno che il Signore ce lo dica continuamente, no? E anche dircelo tra di noi, cioè, perché sì, non è così, abbiamo bisogno di continue rassicurazioni. Abbiamo una sete continua, così come anche il corpo ha bisogno di nutrirsi continuamente, non è sufficiente, no? Mangiare una volta ogni tanto. E in effetti anche la Madonna ha avuto bisogno di continue rassicurazioni. Queste parole che ha ricevuto sono state profondamente meditate da lei, ma poi ecco, Gesù ci pensa a lei in questo modo. Quindi la prepara a dire: guarda che tuo figlio, quando morirà, poi verrà in un certo modo restituito a te. Restituito a te. E sembra anche molto bello, molto ragionevole che lei, che ha avuto così la chiamata ad essere la madre di Dio, quindi ad essere la terra fecondata dallo Spirito Santo, a dare la natura umana per sempre, no? Al Verbo di Dio, che fosse la prima testimone della vita nuova che Gesù ha ricevuto e che vuole passare a noi attraverso di lei. E allora, e forse è anche bello scoprire che, o riscoprire, no, che nel Vangelo non è detto tutto, ma anche non solo perché il Signore è così sobrio nelle cose che ci servono, ma anche perché rispetta e custodisce la discrezione, la riservatezza. Mi fa molto piacere ricordare l'arcangelo Raffaele che a Tobia, alla fine della storia, quando si rivela come arcangelo, gli dice: è bene custodire il segreto del re. È bene custodire il segreto del re. Quindi è bello che ci sia questa riservatezza, questa... noi siamo, normalmente siamo abituati alla comunicazione, nel senso la rivelazione è rivelazione, quindi deve essere parlata, detta, scritta, comunicata, detta a tutti, andate dappertutto, benissimo. Però nel rapporto personale, nel rapporto intimo che noi abbiamo con il Signore, come quello di Maria con suo figlio, tantissime cose rimangono nel segreto del re, no? E così come lo stesso Gesù, pensate, a volte mi sorprende riflettere che Gesù si è tenuto per sé insieme con Maria e anche con Giuseppe per 30 anni il segreto, no? Di essere il figlio del re, e non l'ha rivelato a nessuno, mi pare, no? Giusto appunto Simeone e Anna all'inizio, così insomma i pastori, e poi, ma non è quello il figlio del falegname, non è il figlio di Maria, conosciamo i suoi fratelli, cioè i suoi amici, i suoi concittadini, non hanno saputo. Lui ha mantenuto questo segreto, questa riservatezza. Quindi anche questo incontro di Maria con lui, che poi appunto nella tradizione della Chiesa c'è, poi nell'iconografia sacra è presente, È bello che sia rimasto nel segreto, così come rimane nel segreto, rimangono nel segreto tantissime cose che noi diciamo a lui, Gesù risorto, nell'incontro personale con noi, no? E manifestiamo a lui o lui manifesta a noi. E ci sono molte dimensioni che sono del tutto personali e che conosce solo lui, e qualcosa noi confidiamo a chi conosce la nostra anima, a chi guida la nostra anima, a una sorella con cui abbiamo confidenza, e o a persone che avviciniamo al Signore, perché dalla ricchezza che il Signore ci dona senz'altro tanti altri si possono nutrire, come ha fatto Maria, in modo silenzioso, discreto, però poi lei con la fede in Cristo risorto, avendolo toccato e visto, e lei ha aiutato tutta la Chiesa ad avvicinarsi a questa fede e a coltivarla e a diffonderla. Per questo noi le chiediamo, cioè meditando un po', anche se non abbiamo il conforto di una parola esplicita della Sacra Scrittura, meditando un po' su questo incontro di Maria con Gesù risorto e anche identificandoci con lei, lei ce lo lascia fare, quindi così come ha mostrato il figlio ai pastori, a Simeone profeta, lo fa anche con noi, no? Con il figlio, è quello che vuole, no? Che noi ci innamoriamo sempre di più di Cristo e di Cristo risorto. Le chiediamo di prenderci per mano in questi giorni per portarci da Lui